Pace a voi. Mia moglie ha detto quasi tutto, avrebbe un poco da dirvi. Ci tengo solo a fare una premessa. Intanto ringrazio fratello Emanuele e la sua famiglia di come ci hanno accolto, ci hanno fatto sentire veramente a casa, e anche del vostro amore, anche se non vi conosco, ma sento il vostro amore cristiano. Mi sento quasi a casa mia, anche perché non so quanti di voi sono campani, alzate la mano. Mi sembra di stare a Napoli allora. Paesà. Così rumo un po' il ghiaccio, va bene? Sono particolarmente emozionato. E ringrazio Dio perché veramente il Signore sta facendo un'opera particolare in questo quartiere dove io d'altronde non ci avrei mai più ritornato. Perché sono nato lì, ho ancora la mia famiglia materna in quel rione, ma quando poi ho accettato Gesù nella mia vita ho lasciato tutto, insomma, alla fine lasciai le mie amicizie, la mia fidanzata, lasciai tutto, perché fu tanto forte l'amore di Dio che veramente mi sentivo una persona nuova, completamente nuova, avevo buttato alle mie spalle ogni cosa. E grazie a Dio perché sono andato avanti negli anni. Ho fatto il monitore per tanti anni, 30 anni forse, e poi, come ha detto già mia moglie, stavamo programmando la nostra vita, la domenica che cosa fare, qualche viaggetto, qualche cosa. E sapete, mia moglie fa un lavoro molto particolare, oggi è meno invadente come una volta, perché prima faceva anche notti in ospedale, però poi i piani di Dio non sono i nostri piani. Il Signore sa tutto di te e tutto di me. Quello che noi pensiamo a volte non sono i pensieri di Dio, perché quando Dio stabilisce un piano suo nella tua vita e nella mia vita, ti stravolge. E così è stato, ha stravolto la mia vita. Mi trovo, sono diventato pastore dopo 37 anni, ho fatto più di 30 anni di scuola domenicale. Ho sempre evangelizzato, ho sempre amato il Signore, però poi è arrivato il punto che il Signore ha travolto la mia vita nel suo piano in modo particolare. Siamo andati per le case, abbiamo parlato del Signore alle anime, tante anime, sono state liberate, si manifestavano demoni. Facevamo riunioni dentro un tarallificio, panificio, e prima uno, due, tre, cinque si riempì questa sala che praticamente non si poteva più stare. Venivano persone che mentre si predicava l'Evangelo cadevano a terra, si manifestavano, schiumavano. E a un certo punto ho detto, Signore, io come faccio a gestire questa cosa? Un locale commerciale. Però vedete, quando Dio manda, raccomanda. E quando ti accompagna la potenza di Dio, ci sono segni, miracoli e prodigi. Noi non siamo dei religiosi, fratelli, perdonatemi. Noi siamo il popolo di Dio. Abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi. E più stiamo verso il cielo e più Dio metterà il cielo in noi. Amen. Affinché su questa terra noi possiamo veramente proclamare le virtù di questo grande Dio. Oggi la missione è diventata piccola, forse come questa chiesa. Siamo oltre 40 e sto pregando perché non è facile cambiare locale di culto. Dio ci trovò questo locale, è stato un miracolo e ringrazio Dio perché stiamo vedendo ancora la gloria del Signore. Si sono convertiti persone che spacciavano droga, persone che erano guardiaspalle dei boss, persone che rapinavano, persone che partivano da Napoli andare a nord per fare rapine, e Dio l'ha completamente trasformata. E questi sono miracoli che solo il Signore può fare. E io lo ringrazio, no? Mi fermo qui perché dovrei dire tante cose, ma non vorrei rubare tempo alla parola del Signore. Per cui mi cingo a predicare l'Evangelo e come nostra abitudine, quando leggiamo la parola di Dio, invitiamo il popolo del Signore ad alzarsi in piedi per rispetto alla parola e non all'individuo che predica. Gloria al nome del Signore. Gloria al Signore. Capitolo 2 di Seconda Corinzi 14 a 17. Gloria al Signore, alleluia. A Dio sia la gloria.
Amen.
Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Poiché noi siamo dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. A questi un odore di morte che conduce a morte, a quelli un odore di vita che conduce a vita. E che è sufficiente a queste cose? Poiché noi siamo come quei molti, poiché noi non siamo come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità da parte di Dio, in presenza di Dio in Cristo. Amen. Fin qui la parola del Signore, accomodatevi. Gloria al nome del Signore. Sappiamo tutti chi era l'Apostolo Paolo, la sua natura, il suo carattere, la sua conversione, il suo ministero. Sappiamo il corso mediante gli Atti degli Apostoli, le Epistole, il percorso della sua vita. San Paolo, secondo me, ha provato come apostolo tutte le esperienze che potessero esistere per un apostolo, un servitore di Dio. Ha provato quasi tutto. Prigionia, battiture, ha provato tutto. Dolori, fame, tutto. C'è stato forse un tempo in cui ha avuto più libertà di predicare l'Evangelo, perché San Paolo è stato un uomo molto perseguitato, perché la sua vita era una vita al centro della volontà di Dio ed era fedele alla chiamata che Dio gli aveva rivolto. Quando Dio si presentò nella sua vita, sapete tutti la sua storia, come si è presentato il Signore alla sua vita, e in questi scritti e nelle sue epistole mi ha in modo particolare affascinato questo trionfo in Cristo. Trionfo. Questo termine, questo vocabolo, trionfo, risuona nella mente, nell'anima, come di qualcuno che ha vinto ogni cosa e sta trionfando. Ed è bello stamattina ricordare a ciascuno di noi che la nostra chiamata e la nostra vocazione ha un punto di riferimento, il trionfo della fede. Perché, fratelli, il trionfo della fede? Perché la nostra fede non è poggiata su quello che sono, come dire, quelle certezze di noi stessi, ma la nostra fede è fondata su quelle che sono le promesse di Dio. Amen. Su quello che è la vita di Dio che regna in noi. E le sue promesse sono sì ed amen. E il trionfo in Cristo ci parla di un uomo che aveva provato delle circostanze sempre avverse. E mi fa pensare, quando dice ma grazie siano rese a Dio, ha qualche cosa di particolare che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. E allora, forse davanti agli occhi dell'Apostolo, si crea una scena che sempre ci fa trionfare. Vedete, letteralmente il termine è che ciò che ci conduce sempre in trionfo. E allora queste parole di Paolo prendono proprio spunto da un corteo trionfale. Sapete, i Romani, quando vincevano le battaglie, quando tornavano vittoriose delle battaglie, quando avevano vinto e poter in qualche modo messo lo scettro di Roma con la sua aquila e avevano conquistato le battaglie, avevano lottato, poi quando ritornavano nella patria dovevano ricevere il trionfo della loro vittoria. Fratelli amati del Signore, sapete, c'era questa calca, questo popolo che acclamava questo trionfo come popolo romano e prendevano questi petali, li spandevano profumati e i zoccoli dei cavalli che camminavano li pestavano e saliva un profumo da questi petali. Era il profumo di un trionfo, di una vittoria. Fratelli, noi stiamo lottando per avere il trionfo della fede. Noi sì, siamo tante volte nelle difficoltà, nei momenti dove la nostra fede viene messa alla prova, ma la nostra è una lotta. E Paolo ci fa vedere con questo trionfo, il trionfo della sua fede. Quanti leggono la parola di Dio senza offesa a nessuno, sanno che cosa significava per Paolo il trionfo della fede. Un uomo che nella sua vita, come vi dicevo, aveva provato sulla sua pelle che cosa significasse lottare per avere la vittoria. L'apostolo Paolo non c'è stato nessuno che l'ha affermato, perché anche quando l'hanno incatenato e l'hanno messo in prigione, l'apostolo sempre ha avuto e riportato la vittoria, perché dovunque è andato ha sparso sempre il buon profumo di Cristo. E noi fratelli dobbiamo spargere il buon profumo di Cristo anche quando attraversiamo le difficoltà della vita. Perché è nelle difficoltà che noi, come possiamo trionfare nella fede? Quando tutto va bene? Come trionfiamo nella fede? Quando tutte le nostre cose sono messe a posto? La nostra economia, il nostro lavoro secolare, la nostra famiglia? Ma quando la vita ci chiama ad lottare e stare in prima linea, noi siamo disposti a lottare? Perché il nostro combattimento, dirà San Paolo, non è contro carne, non contro sangue, ma contro le potestà, contro le autorità, contro gli spiriti che sono nei luoghi celesti. E il nostro è un combattimento, fratelli. E noi stiamo vedendo nella nostra società, e tutti sono inermi, quello che accade sotto i nostri occhi. Mamme che uccidono i figli, genitori che distruggono le famiglie, la nostra società a pezzi, violenza da tutte le parti, lasciamo stare le guerre. Noi, grazie a Dio, abbiamo le famiglie in Cristo. È vero? Quanti di voi hanno le famiglie convertite? Alzate la mano. E quanti non ce l'hanno, devono lottare di più. Perché quando tornano a casa dopo una benedizione, ci sarà qualcuno che ti pizzica. Sei andato in chiesa? Che ha detto il pastore? Te lo diranno mai detto? Io ricordo mia suocera quando tornava a casa, tutta felice. Mio suocero a volte non comprendeva, no? Però, fratelli, ci sono circostanze nella nostra vita che a volte la nostra vita, la nostra fede deve in qualche modo... Vedete, noi dobbiamo sempre in ogni circostanza mettere davanti a noi questa realtà, che la nostra vita è un combattimento. Non a caso Paolo prenderà in esame questa armatura del cristiano, no? L'elmo, la spada, la cintura, i calzari, la corazza, perché è un combattimento spirituale. Molti non vedono quello che sta succedendo di noi. Un uomo folle ammazza 50 persone. Una persona fa un gesto inconsueto, perché c'è una realtà che molti non vedono. Fratelli, c'è bisogno che ciascuno di noi abbia gli occhi dello Spirito di Dio, che ognuno di noi abbia l'unzione dello Spirito Santo per intervenire al momento opportuno. Io mi sono trovato in una rissa una volta di uomini che quasi si stavano ammazzando. Fratelli, io mi sono sentito dentro di me come un fuoco. Quando sono incominciato ad andare vicino e ho sgridato nel nome di Gesù, non sono un fanatico. A 64 anni non mi posso permettere di essere un fanatico, a 20 anni forse probabilmente l'entusiasmo. Ma quando mi sono avvicinato e sgridato nel nome di Gesù, si è dissoluto come l'acqua. Perché intorno di noi, fratelli, e tante volte anche nelle nostre case, ci sono situazioni, momenti, circostanze, che se noi non abbiamo gli occhi dello Spirito, se dentro di noi non c'è la consapevolezza che dobbiamo stare in condizioni in cui il Signore ci può far trionfare. Il nostro trionfo della fede è in Cristo Gesù, il nostro Signore. Perché è scritto nella parola di Dio, in Colossesi a capitolo 2, i versi 13 e 15, siamo trionfanti in Cristo che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi abbiamo questo privilegio da Dio di essere usati per Cristo affinché il suo profumo, il profumo della sua conoscenza possa essere una parata di santità, possa essere trionfante per noi e per quelli che sono intorno di noi. Si vede questa scena l'apostolo, il nostro profumo che per tanti è il profumo della salvezza, per quelli che sono sulla via della salvezza. Perché profumo per quelli che sono sulla via della salvezza? Perché il buon profumo di Cristo per quelli che sono sulla via della salvezza, che cosa comporta il nostro profumo? La nostra testimonianza, la nostra vita santa, la nostra vita che manifesta i frutti dello Spirito Santo, la nostra vita che è disposta a mettersi a disposizione di quelli che sono sulla via della salvezza. È facile dire, Dio ti benedica, vai a casa. Ma quando a casa ci sono i problemi, quando c'è qualcuno sulla via della salvezza che non sa dove dormire, quando c'è qualcuno sulla via della salvezza che non sa dove mangiare, dove posare il capo, quando c'è sulla via della salvezza qualcuno che ha problemi e non ha il coraggio di parlare, non ti ha mai lo Spirito Santo detto, vai da questa persona? Perché a me è successo questo. Qualcuno verso di me, io verso qualcuno. Qualcuno a volte che io pensavo immaginabile, il Signore me l'ha mandato. E tante volte io mi sono trovato al momento giusto, con persone giuste, perché Dio mi ha messo in quel posto. Per quelli che sono sulla via della salvezza, noi dobbiamo essere il buon profumo di Cristo. Perché il buon profumo di Cristo? La nostra testimonianza, fratelli. Noi ci amiamo, è vero? Siamo fratelli in Cristo. Forse qualcuno ha più confidenza di uno degli altri, ma sempre dobbiamo essere il profumo di Cristo. Non perché siamo fratelli ci possiamo permettere licenze. Dobbiamo sempre manifestare il buon profumo di Cristo. Ieri abbiamo trascorso una bella serata. Ho mangiato un buon piatto di pasta agli asparagi. Non l'avevo mai mangiato in vita mia. Siccome ho perso quasi 15 kg, se non me ne andavo, io li recuperavo ieri sera. Perché erano così buoni, mi ha fatto il bis. Se mi vedeva mia moglie, non so che cosa avrebbe pensato. Ma io mi sono consolato. Da buon napoletano, è come se mi fosse mangiato un ragù. Buonissimi. E come erano profumati. E col parmigiano non vi dico, ancora di più. E noi dobbiamo essere il buon profumo di Cristo per quelli che sono sulla via della salvezza, perché io devo essere un incoraggiamento, tu devi essere un incoraggiamento per me. Io quando mi sono convertito, Dio mi ha dato grazia di avere con me 4 giovani che sono tutti e 4 pastori. Qualcuno se n'è andato già, si è anticipato in gloria, Ma quei giovani, io vedevo in quei giovani quegli amici che per 30 anni non avevo mai avuto. Vicino, mi stavano vicino, mi accompagnavano, nei momenti particolari mi sostenevano. Sentivo la famiglia, l'odore, il calore della famiglia. Erano 4 amici cristiani e hanno sparso il buon profumo di Cristo, tanto che io pregavo e dicevo: Signore, io un giorno voglio diventare come loro, tutti e 4 pastori. E questa preghiera, il Signore, ricordiamoci sempre che quando preghiamo noi forse dimentichiamo, incominciamo a segnare un quaderno le nostre preghiere. Segnateci e metteteci la data. È un'esperienza mia personale che ho fatto, perciò mi permetto. E vedrete che quella preghiera, se corrisponde alla volontà di Dio, poi farete come me, metterete ok, gloria a Dio. Perché il Signore è fedele, ma noi siamo il buon profumo di quelli che sono sulla via della salvezza, e in queste un odore di vita e in quegli altri un odore di morte che conduce a morte. Perché un odore di vita per quelli che sono sulla vita. E chi è sufficiente a queste cose? Fratelli, un odore di morte. O morte, dov'è il tuo dardo infuocato? Gesù ha vinto la morte e noi non abbiamo paura della morte, è vero? C'è qualcuno che ha paura della morte? No. Perché non abbiamo paura della morte? Scusate se parlo per un istante, è un testo che va spiegato. Perché la morte qui parla di una morte spirituale, non di una morte fisica. Quelli che sono sulla via della morte, è una morte spirituale, più che fisica. Perché anticamente noi tenevamo un quadro, che c'era una via che portava in cielo e c'era una via che portava al purgatorio, no? C'è il purgatorio? No, non c'è. Che portava all'inferno. E ricordo, ce l'ho ancora in chiesa alla sanità, questo quadro che poi qualcuno ha rimosso, ma ce l'ho conservato. E faceva vedere tutti i santi, tutti i bianchi in questa via e gli altri. È un po' così. Per quelli che sono sulla via della vita e per quelli che sono sulla via della morte. Io spero che stamattina non ci sta nessuno che sia sulla via della morte. Ma se c'è qualcuno che ancora deve incontrare Gesù quale suo personale salvatore e stai camminando ancora sulla via che ti porta alla morte, stamattina io ti scongiuro nel cospetto di Gesù Cristo il Signore, fai la tua scelta. Accetta Gesù quale tuo personale salvatore, perché Gesù è colui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Egli è la via che ti conduce alla vita eterna, per quelli che sono sulla via della vita, per quelli che sono sulla via della morte. Gesù è morto, sì. Perché un giorno Gesù nella sua vita non ha peccato in nulla, né col pensiero, né con le parole, né con le azioni. Gesù non ha commesso un peccato. E Gesù, essendo giusto, può capire che cosa significa morire per gli ingiusti. Quando Gesù è andato sulla croce, stava preparando una via affinché nessuno camminasse per la via della morte. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna, lo ripeto. E io sono la via, la verità e la vita. Stamattina il mio invito è per qualcuno che forse non devi cambiare religione. No, no, no. Qui non c'è religione. E sapete perché non c'è religione? Perché la nostra religione è la Bibbia. Sapete che noi ci abbiamo un Papa? Quanti di voi sanno che ci abbiamo un Papa? Vedete, nessuno alza la mano perché hanno paura. Fratello Emanuele. Sapete qual è il nostro Papa? Qual è il nostro Papa? No. Il Papa di carta. Da qui è l'unica via che ci conduce al cielo. Il nostro Papa. Il nostro Papa è la parola di Dio, il nostro Salvatore è il Signore nostro Gesù Cristo, che ci porterà al trionfo della fede. Qualche giorno di questo non lo so se lo vedrò. Ma se sentirete una tromba, e dopo la tromba uno squillante grido, ritorna! Saremo rapiti. Traslati un attimo, un secondo. Il libretto della banca lasciatelo a qualcuno che resta qua. Con i vostri crediti, i vestiti, le vostre case, lasciate tutto a quelli che restano qua. In un momento, un attimo, saremo traslati. Su nel cielo. E chi vedremo nell'aria? Gesù. Quella via che è stata preparata. Oh, finalmente! Sei venuto, ti aspettavo! All'improvviso succederà, quando meno te l'aspetti. Perciò noi dobbiamo camminare sulla via del buon profumo di Cristo. Non perdere le occasioni che Dio ti dà di parlare di Lui. Non perdere le occasioni di amare il tuo fratello e la tua sorella. Lascia stare le amarezze, lascia stare, c'è stato qualche incomprensione, lascia perdere, se forse hai subito qualche torto, se forse c'è qualcuno che quando preghi ti riporta alla mente uno sbaglio di qualcuno, me l'ha fatto stamattina, sapete? Mi ha fatto ricordare uno sbaglio di qualcuno, di un fratello, che mi ha fatto ultimamente. E ho detto, Signore, io stamattina ti prego nel nome di Gesù, fa che il tuo sangue mi lavi. Io voglio perdonare questa cosa a questo fratello. Perché a volte non ce ne accorgiamo, ma dentro di noi si accumulano delle cose che diventano veleno. È un veleno mortale. E ci portano sulla via che porta alla morte. Ma noi vogliamo andare sulla via che ci porta alla vita. Vogliamo vivere nella via che ha condotto Gesù, la via della vita eterna. E su quella via vogliamo camminare, perché un giorno, fratelli, quando saremo al Bema, sapete il Bema che cos'è? Quanti lo conoscono? Alzate la mano. Non avete fatto l'istituto biblico. Il Bema è la premiazione finale. Sapete che ciascuno di voi un giorno dovrà ricevere un premio. Quando? Quando la Chiesa sarà rapita, quando succederà, ci saranno le nozze dell'agnello, dopo ci sarà la premiazione, il Bema. E il Signore poserà sulle nostre teste una corona di un vincitore. Figlio mio, ben hai fatto, hai vinto. Eccoti la corona della vittoria. Egli ha riportato per noi sulla croce la vittoria perché potesse aprirci la via che conduce alla vita eterna, il trionfo della fede. Dio ci benedica. Amen. Gloria al nome del Signore.